Sono molto contento di riavere qui con noi Piero Calabrò. Ciao Piero.
Ciao a tutti, buona serata.
Come stai?
Sono reduce da una sessione in palestra.
Beh, allora stai bene. Allora Piero, la Juventus era chiamata a rispondere dopo il tonfo in Champions League e l'ha fatto. È vero che magari ha tenuto troppo aperta la partita, come è successo purtroppo in altre gare, però alla fine insomma ha fatto un ottimo primo tempo, ha risposto bene, adesso è quarta a due punti dalla quinta, cioè la Lazio, e attenzione, io non so, l'ultima volta che ci siamo sentiti, se non ricordo male, a dicembre, c'era una situazione un po' diversa della Juventus e di Motta in generale. Adesso come adesso, il tuo giudizio qual è su questa Juventus di Motta?
Guarda, domani leggerete tutti, spero, un mio articolo su Tutto Sport. Critico, ma non con voglia di questa attività. Vi riassumo brevemente qual è il mio pensiero, poi magari punto per punto se vogliamo interloquire. Parto dalle attenuanti. Gli infortuni anche in questi giorni sono davvero tremendi, però anche lì magari qualche piccola indagine sui metodi di preparazione, sul livello dell'assistenza medica, fisioterapica. Se io fossi un dirigente della Juve lo farei, perché è troppo tempo che c'è una ripetitività un po' ossessiva da questo punto di vista ed eccessiva. Questa è la prima attenuante. La seconda attenuante lo sappiamo tutti, un gruppo giovane, è un gruppo di tanti ragazzi non abituati a livelli. Però poi mi fermo qui, perché secondo me ci sono anche delle importanti, non so se definirle carenze, comunque perplessità sulla questione tecnica della squadra. Se volete posso snocciolarvele.
Vai al volo, vai, come no?
Beh, allora, qualche duna viene dibattuta un po' ovunque dagli osservatori, non credo che poi siano tutti in malafede. Nessuno sa rispondere quale sia la squadra tipo della Juve, no? O una fase. Ma non parlo solo degli interpreti, anche del modo di interpretare le partite. Molti giocatori, cito solo Cambiaso, Weah, McKennie, vengono secondo me stabilizzati perché stiamo parlando di poco più di metà campionato e metà, se vuoi, Champions League, hanno dovuto giocare in più ruoli e quindi io sfido chiunque a potersi creare una sicurezza, un'identità nel proprio io di calciatore quando di giocare terzino destro, terzino sinistro, mezzala, centravanti addirittura, perché Weah e McKennie, oltre a fare i difensori esterni e gli esterni di centrocampo, McKennie anche il centrocampista in tutte le posizioni, hanno fatto, se vi ricordate bene, anche il centravanti, anche se in poche situazioni. E questo secondo me è un altro momento di destabilizzazione. E poi d'accordo gli infortuni, d'accordo la carenza in organico di esterni di difesa che siano proprio anche difensori, e però se tu mi pieghi in contemporanea Weah e McKennie, Weah e Cambiaso, o Weah e Savona, secondo me esiliato in una zona del settore sinistro che già sulla fascia purtroppo non ha il passo per competere con avversari che, se stanno sulla fascia in attacco, probabilmente è anche gente che salta ed è veloce. Se poi metti tutti questi in contemporanea, destabilizzi. Anche ieri avete visto nel secondo tempo con il Cagliari, fortunatamente la nostra contraerea in area ha funzionato, ma in area sono piovuti cross da destra, da sinistra, e se vi ricordate nella partita col PSV abbiamo beccato i gol, in particolare il primo, con una fuga dall'avversario sul nostro versante di destra che ha scavalcato Weah, che non è il suo mestiere, quindi tende sempre a stare un po' più avanti che indietro. Il cross è arrivato sulla sinistra, dove arrivava Perisic, è cambiato, ovviamente non essendo il suo ruolo, stava da tutt'altra parte. Queste situazioni si ripetono dopo ogni partita. L'ultima, ma ce ne sarebbero tante da snocciolare, dopo la partita con il PSV mi sono sentito dire dallo stesso Thiago Motta come aveva la febbre. Io dico, tu inseri un giocatore che già non si è rivelato così indispensabile, e spero che lo sia nel prossimo, ma comunque in questa prima parte del campionato non penso che la sua media voti sia stata superiore al 5,5. Tu lo impieghi che come sostieni anche tu, non è in condizioni fisiche ideali, e mi lasci in panchina quello che secondo me in questo momento è il centrocampista che può davvero dare forza, traino, che è Thuram.
Che Thuram è quello, esatto, quello ci siamo chiesti un po' tutti.
Sera, no? Ma poi nella partita col PSV, so che è facile criticare, e però mi fai giocare con Mendes con la febbre, mi togli Locatelli che era stato uno dei migliori a centrocampo, sposti Cambiaso al centrocampo pur sapendo che Cambiaso non è in condizioni fisiche ideali, e poi lo devi togliere, e anche ieri sera è andato a finire che Bangula ha dovuto fare il centrocampista. Cioè, siamo secondo me di fronte a peccati di inesperienza, di presunzione, di quello che volete. E poi anche ieri sera io vedo le grandi squadre giocare quasi tutte con due attaccanti, no? L'Inter, Lautaro e Thuram fa la differenza. Noi adesso, prima non le avevamo, per carità, adesso ne abbiamo due. L'unico piccolo esperimento è stato fatto ieri sera, ma con Colomani confinato sulla fascia con compiti di copertura, no? Che forse in tutta la sua vita non ha mai svolto questo ruolo.
Quindi diciamo, questi sono i tuoi capi, chiamiamoli così, scherzando, anche i capi di accusa verso Thiago Motta, quindi non ti sta convincendo per questi motivi, no? Giusto?
Io le chiamo critiche costruttive.
Ah vabbè, certo. Vabbè, io poi, come sei stato magistrato, insomma, ti vedo sempre magistrato. Quindi vengo alla domanda successiva. Insomma, comunque alla fine... Ok, eliminazione drammatica sotto alcuni punti di vista dalla Champions League, sicuramente prematura, però 4 vittorie consecutive. Siccome insomma il Napoli stenta, l'Inter così così, è utopistico pensare allo scudetto?
Sì, molto utopistico. Io credo che nel calcio si debba essere tifosi, per carità. Io lo sono dalla nascita, quando sono nato mi fecero un po' di sangue, il medico sobbalzò perché vedi il sangue bianco nero, quindi non capì se era una malattia o cosa di positivo, no? Ma a parte sì, essere tifosi è un conto, essere sportivi, conoscere il calcio, ognuno di noi ha la presunzione per carità di conoscere, io forse me la sono anche da tanti altri, si fa la consapevolezza anche la tua squadra, pur sperando sempre che dia. Io penso che questa Juve dovrebbe dare il 300% e gli altri dovrebbero avere, che so, dei crolli clamorosi, impensabili. Sono tre squadre addirittura davanti. Diciamo che mi consolo pensando che per la Juventus puntare al quarto o terzo posto è qualcosa di non pertinente rispetto alla propria storia. Mi consolo pensando che posso tifare Atalanta. Io l'altra sera, in una trasmissione televisiva, ho litigato aspramente con personaggi, giornalisti presenti in quella trasmissione, perché insomma, io sostengo che Gasperini è la fortuna dell'Atalanta, la storia dell'Atalanta lo sta dimostrando, e Gasperini con i suoi successi ha consentito plusvalenze vere da centinaia di milioni all'Atalanta. Se stiamo a snocciolare i giocatori che ha valorizzato, che sono andati in grossi club, verrebbe fuori una squadra da top europeo, e quindi tifo Atalanta, anche perché sapete bene che potremmo avere grandi simpatie per le altre due
squadre. Non c'è dubbio. Quindi ti chiedo questo, rispetto invece a qualche singolo, Coppa Mendes per te è un flop?
Ma un flop probabilmente no, ma sicuramente non è il giocatore ad oggi che ha corrisposto non solo alle aspettative, ma anche alla valutazione economica per cui ci si è spesi. La stessa cosa, qualcun altro che è stato forse l'acquisto più costoso. Diciamo che ci sono stati anche acquisti che sono rivelati invece positivi. Parlavo di Thuram, UEA stessa. Io faccio un esempio. Cambiaso in nazionale gioca esterno, ma in un centrocampo che ha dietro una difesa 3, no? quindi sì. I di copertura di Cambiaso sono, non dico limitati, ma molto inferiori a quello di un esterno di una difesa 4. E quindi Cambiaso, che ha dei piedi meravigliosi e un bel cervello, può veramente fare quello che è nelle proprie corde. La stessa cosa Weah, non dimentichiamolo, era uno degli esterni dei tre d'attacco. No?
Sì, esatto.
Darmelo a fare l'esterno dei quattro in difesa e quindi a tutta fascia, per carità, la gamba ce l'ha, la corsa ce l'ha, è un ragazzo simpatico, fantastico, ma ieri sera io non credo che ci siano molti dubbi a interpretare quale fosse l'oggetto della discussione finale appena dopo il fischio di chiusura.
Sì, sì.
E Gatti si lamentava di quello che ho detto io prima, cioè dalla sua parte, nella zona difensiva, spifferi a tutto spiano e anche il rischio di un calcio di rigore, perché se quella trattenuta con la maglietta fosse durata qualche secondo in più, avremmo
È un po'
vanificato.
arrischiato, sì, è vero, è vero. Anche se poi, diciamo, a proposito di rigore, non è stato concesso uno clamoroso a Vlahovic, no? Questo, insomma.
L'altro è scandaloso, perché d'accordo l'arbitro, ma c'è il VAR. Diciamo che di episodi ne sono capitati tanti, però se siamo in questa posizione classifica, certamente non è solo per quello.
Ah, no, no, certo, non c'è dubbio.
Qui abbiamo buttato via gli 8 punti che ci distanziano dal primo posto, stanno solo in partite. Parliamo di squadre di secondo livello. L'Empoli,
Sì.
Se vi ricordate, al 94esimo,
Sì.
cambiando, stava facendo quello che è nelle sue corde, però ha abbandonato la zona difensiva, ha perso palla e da quel lato abbiamo preso
Gol.
il Cagliari in casa, l'Empoli fuori casa, insomma, il Venezia in casa. Cioè, avessimo portato a casa i punti che avremmo dovuto fare, al di là dell'averlo meritato, con queste squadre saremmo primi in classifica.
Quindi tu dici scudetto adesso no, però hai rimpianti, no, per quello che stiamo dicendo, che stai dicendo, giusto?
Io credo che un gruppo cresca anche, al di là delle criticità di cui ho parlato prima, con la convinzione che danno i risultati, no? Guardate il Napoli, no? Non è partito per competere per lo scudetto, però comunque è lì e se la potrebbe anche giocare. Avessimo fatto, stiamo parlando di cos'era, 15 pareggi, adesso non mi ricordo nemmeno
Eh
quanti,
sì.
ma ne avessimo fatte anche solo 4 in
Eh
meno,
sì.
no? Che sono niente nella storia di un club come la Juve, saremmo primi, perché gli altri non è che stanno correndo con gli stivali della sette lei.
Sì. Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, la prima riguarda proprio Vlahovic. Siccome è molto probabile, diciamo così, che vada via a giugno, secondo te sarebbe un delitto calcistico mandarlo via? Lasciarlo andare via, diciamo così.
Ma allora, partiamo da un presupposto, che Colomoni non è ancora nostro, innanzitutto.
Esatto.
Che comunque una grande squadra deve avere almeno due, se non tre addirittura, attaccanti di un certo livello. Adesso è stato crocifisso Andrea Agnelli, ma io mi ricordo che nella Juve di Andrea Agnelli giocavano Mandzukic, giocava Ronaldo, giocava Di Bala, giocava Higuain, insomma. Addirittura c'è stato un periodo in cui bisognava scegliere due o tre tra questi qua. Non mi pare che adesso siamo in questa situazione, quindi se un calciatore forte comunque, perché andiamo a vedere che è il capocannoniere della Juve e non solo nell'arco degli ultimi 365 giorni, non è certo l'ultimo arrivato. E secondo me è anche compatibile con Colomani. E ti ripeto, io vedrei meglio una Juve con un 3-4-3 o un 3-5-2. Abbiamo Savona che se tu lo impieghi come adesso si chiama braccetto, ma non mi piace questo termine, ma come
Sì, certo, sì.
a destra può fare benissimo perché ha le sue caratteristiche fisiche, è come se l'Inter mettesse Bastoni a fare tutta fascia di una difesa a 4.
Ah,
Bastoni è
insomma.
un grande giocatore, no? Però messo di fronte su una fascia a gente che necessariamente se gioca dall'altra parte in quella posizione è veloce, scattante e sa dribblare, lo mette in difficoltà, no? E se
Certo.
UEA e Cambiaso sulle parti di un centrocampo e non più di una una difesa possono dare sicuramente il meglio, e finalmente potresti giocare con due punte, visto che ce le hanno.
Eh sì, esatto. Hai citato l'Inter, quindi l'ultima domanda era proprio sull'Inter, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti parlammo, proprio l'ultima domanda fu, e anche in questo caso sarà l'ultima, della giustizia sportiva che non era intervenuta rispetto alla questione ultra. A distanza di qualche mese siamo sempre lì, cioè sei sorpreso oppure, non lo so, dimmi tu, che ancora allora, la giustizia sportiva non sia intervenuta sulla questione ultra...
Articoli di fuoco, e me lo posso permettere visto che vengo dall'ambiente, sia contro la giustizia ordinaria, non sia che attivano situazioni per la squadra per cui vanno a fare inchieste sulla base degli atti istruttori, che sono preistruttori nel nostro codice di procedura penale, di una procura per esempio che non era nemmeno competente come dichiarato la Corte di Cassazione, poi mi vedo, poi arrivo anche all'Inter, inchieste per lo stesso tipo di illecito che è la plusvalenza illecita e non quella legale. Il caso Osimhen è talmente eclatante, però ci arriva la magistratura ordinaria con i suoi tempi, e tutto ciò è legittimo, con una richiesta di rinvio a giudizio a Roma, ma nessuno della giustizia sportiva ha acquisito prima, come fece con la Juve, gli atti istruttori o preistruttori della Procura di Roma, in questo caso, per imbastire un procedimento penale su quella che, insomma, anche a livello giornalistico era apparsa la regina delle plusvalenze. E per l'Inter è la stessa cosa, perché al di là di questi rapporti, abbiamo letto tutti, no? Non è stato solo qualcosa di casuale, no? Sono state situazioni ripetute che hanno coinvolto a vari livelli l'Inter, e quel benedetto articolo 4 che condanna i comportamenti non consoni e che ha condotto, perché la condanna ai 10 punti patteggiati alla fine dalla Juve non era legata alla violazione di norme specifiche su plusvalenze o su eventuali irregolarità del bilancio, ma era solo legata alla violazione di questo comportamento di buona fede, questo comportamento integerrimo, che ditemi voi se trattare con gli ultras le vendite dei biglietti oppure farli entrare dove e quando para loro, parlo dell'Inter ma parlo anche del Milan, per questo, non porta nemmeno a un, per adesso, potenziale procedimento disciplinare. E non parliamo... è emerso tutto chiaramente, ma lo si sapeva, del dissesto finanziario di chi stava dietro l'Inter, fino a che non è subentrato il fondo Octree, rispetto al quale ci si è nascosti dicendo ma i problemi del proprietario non sono i problemi del club. quando tu nei bilanci del club metti sponsorizzazioni che poi, a parte il fatto che provengono dalla stessa area di proprietà della proprietà del club, ma che poi magari non si sono almeno concretizzate, qualche dubbio me lo farei venire. Però io non sto a fare il colpevolista nell'innocentista, vedo solo una certa disparità di trattamento che è evidente. Poi fai un giudizio, assolvi, è un altro tipo di discorso, ma sulla base di questi elementi almeno un procedimento lo dovresti instaurare, no?
Certo, grazie mille Piero, un abbraccio, grazie.